Leggiamo nella parola del Signore nell'Evangelo secondo Matteo, capitolo 12, dal verso 9 in poi. E partitosi di là, venne nella loro sinagoga. Ed ecco un uomo che aveva una mano secca, ed essi, affin di poterlo accusare, fecero a Gesù questa domanda: è egli lecito far delle guarigioni in giorno di sabato? Ed egli disse loro: chi è colui fra voi che, avendo una pecora, se la cade in giorno di sabato in una fossa, non la prenda e la tragga fuori? Or quant'è un uomo da più di una pecora, è dunque lecito di far del bene in giorno di sabato? Allora disse a quell'uomo: stendi la tua mano. E colui la stese, ed ella tornò sana come l'altra. Stiamo comodi. C'è un'introduzione di questo episodio, perché abbiamo letto: Gesù venne nella loro sinagoga, ed ecco un uomo che aveva una mano secca. Ed ecco, ha un tono esclamativo che non si trova nell'ingresso di persone nobili, ricche, colte, potenti che andavano da Gesù. È sorprendente come lo Spirito Santo riesca ad illuminare gli scrittori sacri anche in queste piccole cose. Ed ecco, entra nel panorama dell'Evangelo una persona importante che importante non sembrerebbe. Entra nel racconto dei Vangeli una persona sorprendente che non a prima vista sarebbe stato motivo di attirare la pubblica opinione e l'attenzione generale. Ed ecco chi, abbiamo detto, non un uomo particolarmente elevato nelle sue condizioni sociali, fisiche, religiose, di salute. Ed ecco un uomo. Semplicemente un uomo. E perciò che quest'uomo è così vicino a noi, perché è un uomo quello di cui oggi noi parliamo, è un uomo l'oggetto della nostra attenzione. Non è un caso se, presentando Gesù al popolo che reclamava la sua morte e crocifissione, che lo voleva morto, disse quel esponente romano: ecco l'uomo. Così ogni uomo sa di aver vicino Gesù, il figliuol dell'uomo. Così ogni uomo sa che può far riferimento a Gesù, colui che, essendo stato uomo come noi, è in grado di simpatizzare e capire, comprendere le nostre difficoltà. Un uomo umile, poco noto, insignificante, probabilmente povero, e se è così, perciò regolarmente abituato a chiedere l'elemosina. Non restava altro da fare a un uomo povero a quel tempo. Non c'era una pubblica assistenza statale per gli ammalati con invalidità permanenti. Niente lo distingueva dagli altri, e probabilmente frequentava anche regolarmente quella sinagoga, ma non ci importa niente oggi di sapere qualcosa in più del suo portafoglio, dei suoi studi, delle sue condizioni. Quel che sappiamo è che era un uomo con una mano secca. E l'Evangelista Luca a dire che un altro sabato egli entrò nella sinagoga e si mise a insegnare. C'era lì un uomo che aveva la mano destra paralizzata. È quella che gli era più utile a guadagnarsi il pane, è quella che lo poneva così tra gli impossibilitati della società, è quella che lo metteva nella situazione di non potersi in nessun modo aiutare. Il Signore voleva qualcuno da guarire. Per sfidare il legalismo tradizionale dei farisei, che dicevano che era un peccato guarire, sanare gli infermi nel giorno di sabato, il giorno del riposo, il giorno del Signore per gli ebrei. Ed è veramente ridicolo il fatto che nessuno di loro si sarebbe opposto ad un'operazione chirurgica, nessuno di loro si sarebbe opposto all'intervento per una visita specialistica di quest'uomo presso Gesù, ma trovano da ridire per l'intervento di colui che era e che è il Signore della vita e della morte. Gesù cercò di aiutarli, perché non dobbiamo assolutamente pensare che il Signore goda nello stigmatizzare i difetti altrui, il Signore abbia piacere nei problemi che eventuali persone che fanno giudizio poi potrebbero avere ed incorrere. Gesù fece qualcosa che cercò di andargli incontro affinché fossero mossi da compassione, e così disse a quell'uomo: leviti lì in mezzo. L'imbarazzo per quell'uomo forse ci fu. Immaginiamo se capitasse a noi una cosa del genere in questo momento. Perché Gesù lo fa? Lo fa perché vuole attirare la loro compassione, fargli vedere: vedete, osservate, è un uomo malato, non ha nessun altro modo per risolvere i suoi problemi, perché non dovrei aiutarlo? Gesù cercò di aiutarli e poi fece appello alla loro coscienza e gli disse: è egli lecito in giorno di sabato di far del bene come pensò di fare lui? Cos'è meglio, salvare una persona oppure ucciderla? Ma si ribellarono contro la luce e Cristo fu costretto a criticare la loro ostinatezza. E così si guardò attorno con indignazione e fu contristato per il loro induramento. È per questo che lo scrittore dell'Epistola agli Ebrei nella Bibbia dice: a chi giurò che non sarebbero entrati nel suo riposo, se non a quelli che furono disobbedienti? Infatti vediamo che non vi poterono entrare a causa della loro incredulità. Cristo cerca malati su cui comprovare il suo potere guaritore, bisognosi su cui rendere visibile la sua potenza, traviati su cui evidenziare il potere della grazia redentrice e trasformatrice di Cristo, tossicodipendenti da liberare dal potere della droga, immorali da sciogliere dalle catene dell'impietà e del peccato, abominevoli persone che fanno il male e che uccidono gli uomini per mostrargli la potenza del suo perdono e come egli sia in grado di dire: e ora va e non peccare più, che peggio non ti accada. Non sappiamo se il poveretto si aspettasse la guarigione quella mattina recandosi in sinagoga. Era forse un uomo devoto, si recava lì regolarmente, eppure quest'uomo che i criticoni della religione facilmente etichettano come un abitudinario, ricevette molto più di quello che pensava di ricevere. Ci rivolgiamo perciò con ardore, amore, comprensione ai tanti, grazie a Dio, credenti che regolarmente frequentano la casa del Signore e vengono in chiesa. I criticoni della fede cristiana diranno: ecco gli ipocriti che si battono il petto. Dio dirà: ecco qualcuno a cui io voglio fare del bene. Siamo qui e Dio potrebbe sorprenderci. Siamo qui e Lui potrebbe fare al di là di quel che noi pensiamo di potere ricevere. Stendi la tua mano, gli disse Gesù. E prima di tutto osserviamo l'ordine dato a un uomo incapace di ubbidire. Non era nella condizione di poter stendere la sua mano. Non sappiamo con chiarezza se il braccio fosse paralizzato o solo la mano. Né Matteo né Marco né Luca ne fanno chiaro riferimento. Sembrerebbe che si trattasse solo della mano, che era secca, atrofizzata e senza vita. L'arto stesso perciò comunque era inutile. Ci sono persone oppresse dal peccato che pensano che Cristo salvi le persone brave, buone, tra virgolette religiose, ma che non possa molto fare in favore dei peccatori, degli empi particolarmente peccanti, e che in fin dei conti quelli che il Signore porta nelle chiese siano la crema della crema, il fiore dei fiori, il migliore che c'è. E invece Gesù ci ha insegnato in una parabola che storpi, zoppi, ciechi sono quelli che lui salva, cambia, trasforma, e che la loro percentuale è maggiore dei moralmente a posto, semplicemente perché i moralmente a posto spesso dicono no a Gesù, pensando di essere comunque tra i migliori del mondo. Stendi la tua mano. L'ordine fu dato a un uomo incapace di ubbidire. Non facilmente avrebbe potuto stendere quella mano. I comandamenti non sono diretti a peccatori sensibili, ma a peccatori insensibili, stolti, che non hanno la facoltà di obbedire. Ma quando arriva l'ordine di Gesù, la parola, il messaggio di Gesù, quelle parole creano la fede che si ha per l'ascolto, e poi col cuore si crede e il miracolo avviene. Gloria al suo nome. Sì, questa sua inabilità e inettitudine in realtà non è altro che uno spazio maggiore a Gesù per dimostrare quanto grande sia l'eccellenza della sua potenza. Diceva l'apostolo Paolo: ben trovasi in me il volere, ma il modo di compiere il bene no. È un po' come se dicesse: vorrei pentirmi ma non posso. Ed è proprio a queste persone che non possono stendere la mano che il messaggio divino si rivolge, e lui ci tocca e ci mette nella situazione di credere alle promesse. D'altronde, non è forse vero che è scritto: credi nel Signor Gesù e sarai salvato? E non è forse vero che il nome Gesù vuol dire che Dio salva? Dunque, il peccatore più peccatore che c'è ha speranza alla croce. L'uomo nella situazione più complicata e difficile che esiste ha speranza alla croce, e a tutti l'ordine viene dato: stendi la tua mano. Un ordine dato a un uomo incapace, ma pronto comunque a obbedire: stendi la tua mano. Egli era perfettamente disposto a obbedire. Non aveva alcun desiderio di tenersi quella mano secca, quelle dita inabili e senza vita. Se voi gli aveste chiesto: vuoi recuperare l'uso della mano? Probabilmente lui avrebbe risposto: a noi, non a colui che quando parla crea la fede, con le lacrime agli occhi: magari, così potrei lavorare e sfamare i miei figli. Ma per la grazia del Signore, a parlare con lui, a dirgli stendi la tua mano, era Gesù, il Verbo, la parola fatta carne, colui che parla e la cosa accade, colui che col Padre e lo Spirito Santo hanno detto: sia la luce, e la luce fu. Gloria al suo nome. Dunque, una persona egoista che non vuole assolutamente cambiare, una persona empia che non vuole assolutamente migliorare, ha oggi speranza alla croce. Se ascolta il messaggio di Cristo, può crederci e stendere la sua mano. Stendi la tua mano. Vediamo adesso l'artefice di quell'ordine. È Gesù. E questo fa la differenza. Se frequentiamo una chiesa dove la persona centrale è il conduttore, la guida, non faremo molta strada. Se frequentiamo una chiesa dove con un'obbedienza incondizionata a certi precetti e regole si pensa poi che tutto andrà per il meglio, non faremo molta strada. Ma se frequentiamo una chiesa dove si predica Cristo crocifisso, allora il miracolo accadrà e il Signore continuerà a ripetere: stendi la tua mano, e quest'ordine produrrà dei risultati. Gesù gli disse: forse stendi la mano perché pensava che potesse farlo? Assolutamente no. Gesù sapeva molto bene quale era la situazione fisica dell'uomo e non dobbiamo pensare che lui vivesse in un pianeta sconosciuto. La sua era una vita pienamente vissuta nella realtà. Ma Dio sia lodato perché quando lui parla il miracolo accade. Gli scribi e i farisei lo osservavano per vedere se avrebbe fatto una guarigione in giorno di sabato. Ma egli conosceva i loro pensieri e disse a quell'uomo dalla mano paralizzata: alzati e mettiti in mezzo. Qui è un po' sottolineato in misura maggiore che il suo problema era alla mano piuttosto che all'arto. Gesù sa quello che fa. Quando manda i suoi servitori, il suo popolo, i cristiani a testimoniare agli altri, a dire: tornate alla vita. È forse difficile crederci, eppure è così. Il messaggio biblico dice: risvegliati o tu che dormi e risorgi dai morti e Cristo ti ridarà la vita. Risvegliati, risorgi e poi tu fai questa decisione e Cristo ti ridà la vita. Se ci comanda di dire risuscita dai morti è perché la cosa può accadere certamente. Così il popolo del Signore oggi è chiamato ad andare in giro e dire: nel nome di Gesù, voi che siete morti, vivete, spezzatevi cuori di pietra, scioglietevi cuori di acciaio, credete increduli, afferrate Cristo voi empi. Se Cristo parlerà per la bocca dei cristiani, la sua parola avrà un grande potere e solo così produrrà un miracolo. L'artefice dell'ordine era Gesù e fu quell'artefice a dare l'ordine e il potere di ubbidire al suo ordine. Disse a quell'uomo: stendi la tua mano. Quando il Signore ci chiede di credere, ci ordina di credere e noi stiamo lì a dire non riesco a crederci, noi sbagliamo. Dovremmo invece dire: Signore, abbiamo pescato tutta la notte e non abbiamo preso alcun pesce, ma pure alla tua parola noi getteremo le reti. E quei pesci che non stavano dall'altro lato della stessa barca dove stavano, passarono immediatamente dall'altro lato dove c'era la rete e presero tanti pesci. Gloria al Signore. Stendi la tua mano. E qui noi comprendiamo l'ordine medesimo. Era ciò che non poteva fare. E quindi il suo comando andò alla radice del problema. Il suo problema era che non aveva e non aveva una mano sana e il Signore lo voleva aiutare. In questa mano ammalata, in questa impossibilità dell'uomo, vediamo la figura di tutti gli sforzi delle opere buone che possiamo fare senza la fede. Non dimentichiamo che tutti i nostri sforzi sono inutili, non ce la possiamo fare. Ma se ascoltiamo il messaggio di Cristo e abbiamo fede per credere alle promesse del Signore, il miracolo accadrà. La preghiera senza la fede non serve a molto, non produrrà nessun risultato. Ma se noi ci crediamo, Signore, alla tua parola, io getterò le reti, allora il miracolo accadrà. Naturalmente l'atto di stendere la mano era un atto di fede, non dettato dai sensi. Se fosse dipeso da ciò che vedeva, da ciò che udiva, da ciò che poteva parlare, da ciò che poteva toccare, da dove poteva andare, allora questi sensi gli avrebbero detto: tu sei matto, non è possibile. Ma Dio sia lodato perché il sesto senso, ovvero la fede in Dio, lo mosse, lo aiutò. E quel passo che non avrebbe mai potuto fare, di stendere la sua mano, egli lo fece e il Signore operò. Naturalmente non è solo un atto di fede, è qualche cosa in più, è una scelta. Gli altri racconti evangelici del medesimo evento dicono che c'erano gli scribi e che c'erano i farisei, tutti lì a spiare Gesù. I farisei alteri, sprezzanti, uomini di gran portamento, con lunghe frange sui mantelli e filetteri sul capo. Appartenevano a un partito religioso esigente, nazionalista, legalista, convinto di essere il meglio di Israele. E poi, dall'altro lato, gli scribi. I loro abiti da cerimonia li distinguevano. Erano sempre seri e pronti a ostentare la loro conoscenza. Dapprima semplici segretari, scrivani, che copiavano da copisti la legge, in seguito ne divennero anche gli interpreti e perciò in vista, in luce in Israele. Tutti lì a guardare Gesù cosa avrebbe fatto. Nessun dubbio, nessuna paura. Gesù sa cosa fare. Gesù sa che noi abbiamo bisogno di Lui. Ed è a tutti noi che Gesù oggi dice: stendi la tua mano e il miracolo avverrà. Era un ordine, ma lui scelse la persona giusta. È un po' come se votò per Cristo. Molte persone hanno trovato pace interiore stendendo la mano, e quando il pastore ha detto: vuoi accettare Gesù nel tuo cuore?, hanno alzato la mano e hanno detto: io voglio diventare un figlio di Dio. Hanno steso la loro mano verso Dio, Dio li ha accolti, li ha accettati, e oggi sono persone rinnovate, cambiate, trasformate. Stendi la tua mano. E l'ubbidienza a quell'ordine. Egli lo fece e la sua mano fu guarita. Egli lo fece. Non fece altro che quel che Gesù gli aveva ordinato di fare. Non fece come alcuni. Gesù gli dice: stendi la tua mano. E loro dicono: sì, sì, Signore, mi darò un gran da fare a fare più buone opere. Gesù dice: stendi la tua mano. E loro: sì, sì, moltiplicherò i miei fioretti. Stendi la tua mano. Sì, Maestro, moltiplicherò le mie già chilometriche preghiere. Stendi la tua mano. Sì, Signore, donerò più elemosine. Gesù non ti ha chiesto niente di tutto questo. Gesù ti ha detto solo: stendi la mano. Abbi fede nelle mie promesse, nelle mie parole, e io compierò il miracolo. Se un medico scopre che il paziente non segue le sue indicazioni, dirà: non puoi certo aspettarti dei buoni risultati. E allora? E allora dobbiamo stendere la mano, obbedire, con un'obbedienza che sia precisa. Ed egli la stese, senza domande. Avrebbe potuto protestare: ma Maestro, hai capito o no che la mia mano è secca? E invece lui l'ha fatto, ha obbedito. Ci fu una donna che di nascosto da dietro andò da Gesù e lo toccò. E una virtù uscì da Gesù e lei guarì da una emorragia che durava da anni e che l'aveva sfinita. Gesù disse: chi mi ha toccato? Maestro, i suoi risposero: la folla ti è addosso e tu chiedi chi mi ha toccato. Lui disse: uno mi ha toccato con fede. Gloria al Signore. Gesù ci chiede: stendi la mano, abbi fede in me, e il miracolo oggi potrà accadere. E infine, stendi la tua mano. Ci indica il risultato di quell'ordine obbedito, un risultato che fu immediato, perché in quell'istante la sua mano fu guarita, una guarigione che fu perfetta, perché leggo qui: ed egli la stese e la mano divenne sana come l'altra. Tutti potevano vedere ciò che Dio, ciò che Gesù aveva fatto per lui. Fu una guarigione del momento o per sempre? Tranquilli, i doni e le vocazioni di Dio sono senza pentimento. La sua guarigione non fu mai annullata. Stendi la tua mano, l'ordine dato. Stendi la tua mano, l'artefice dell'ordine. Stendi la tua mano, l'ordine medesimo. Stendi la tua mano. Abbiamo visto l'ubbidienza a quell'ordine che possa produrre questo messaggio e parola di Gesù, il medesimo risultato di fede, per credere che ogni cosa è possibile a chi crede. Ci alziamo all'impiedi.